soprattutto.
Esatto. Allora, con te per lo farete sicuramente anche domenica, però mi sembrava il caso di dare, come dire, uno spazio un pochino più approfondito a un personaggio che di cui si ricorda questa settimana il 10° anniversario della morte, fra l'altro una morte drammatica, visto che lui si suicidò, si impiccò in camera sua. Correva l'11 gennaio del 2013 e stiamo parlando di Aaron Hillel Schwartz, un giovane all'epoca attivista informatico, digitale e tante altre cose, che non so quanto questo nome sia a conoscenza del grande pubblico, però è di certo un personaggio di vaglia, al di là poi del culto che gli è stato tributato post mortem, anche a causa della tragicità della sua morte. Ed è un personaggio che sta dietro anche tutta una serie di apparati, di strumenti che noi oggi ancora continuiamo a utilizzare. Per cui ti darei subito la parola per cominciare, magari facendo un po' una piccola biografia di Schwartz e capire perché insomma ci interessa.
Sì, grazie. Sicuramente torneremo, almeno prenderemo come spunto questo argomento anche domenica al fine della presa, ma sì, è vero, vale la pena parlarne un po' e magari parlare in realtà proprio fuori da uno spazio più strettamente legato alla tecnica, nel senso che nel mondo un po', diciamo, di chi è appassionata di tecnologia, Aaron Schwartz è un nome ormai diventato un po' anche da mito, è molto probabile che sia un nome conosciuto, perché diciamo che ha davvero tutte le caratteristiche, tutte le carte in regola per diventare questo personaggio. Parliamo di una persona che è morta, poi ne racconteremo la storia, ma intanto diamo gli estremi, che è morta suicida a poco più che 26enne in seguito a ad un'accusa criminale molto pesante che girava intorno al copyright, poi ve la racconto meglio, e che a 26 anni era già un personaggio conosciuto e molto attivo da 10-15 anni. Ecco, questo già ci dà, no, un po' l'idea del personaggio. Poi chiaramente la costruzione, no, anche del mito del giovane genio brillante ha anche una problematicità quando la prendiamo come fenomeno generale, no, che talvolta crea davvero più problemi di quanti non ne voglia risolvere. Però quando andiamo ai casi personali è giusto anche riconoscere la personalità, no, di questa persona, Aaron Schwartz, che non soltanto si è fatto notare già da quando aveva 13 anni come bravo tecnicamente, ma che ha anche sempre avuto una forma di attività molto lungimirante. Era sicuramente una persona con delle posizioni aperte e progressiste sul tema di internet e davvero in tutti i suoi progetti nel corso di questi meno di 15 anni di attivismo digitale tocca davvero tanti dei simboli sia di quel periodo e anche tanti degli strumenti, almeno in maniera un po' più tangenziale, che ancora adesso sono cruciali o sono ancora simbolici. Il primo progetto, no, di cui si attraccia, di cui Aaron Schwartz ha collaborato, è stato RSS. RSS è un nome probabilmente misconosciuto ai più, ma è stato per molto tempo e in parte è tuttora, e chissà poi se ci sarà un'inversione di tendenza, questo è un grande tema, uno dei collanti dell'internet, diciamo, di quello che è stato dal web 2, il collante soprattutto del web 2, pur essendo tecnicamente ancora funzionante, ed era un sistema essenzialmente per la trasmissione di contenuti, soprattutto di notizie, da vari siti, che permettesse l'aggregazione di contenuti, cioè che permettesse in maniera distribuita quello che poi le piattaforme centralizzate tipo Facebook adesso, successo, ma tantissime prima di Facebook hanno cercato di capitalizzare, cioè l'aggregazione di fonti diverse, il passato dal web aperto ad un web che fosse più facile da consultare, prima di diventare una mossa essenzialmente da grandi piattaforme del capitalismo californiano, era stata in realtà una mossa completamente basata su sistemi aperti, su cui c'è stato anche il piccolo, per la verità, molto piccolo. Diciamo, non si può dire che Aaron Swartz era la persona dietro ad RSS, ma è interessante il fatto che ci sia passato per quel progetto. E così Aaron Swartz passa per tanti progetti, adesso me ne cito alcuni e mi rendo conto che alcuni di nuovo saranno poco conosciuti. Aaron Swartz è la persona che scrive, si può dire che crea Reddit. Reddit, forse questo è un po' più conosciuto, è, al tempo si diceva che era un social network, adesso probabilmente non lo chiameremo più social network, ma per motivi, diciamo, più legati a un nostro cambiamento, che è un cambiamento di Reddit. Reddit è un sistema essenzialmente in cui le persone possono condividere notizie e commentarle, notizie o più in generale link, okay? Quindi, ed è funziona, diciamo, per sottocategorie, quindi tu vai in Reddit e ci può essere la categoria degli appassionati di politica in Italia, degli appassionati di artigianato, delle certo. persone che in quel gruppo discutono di economia o di qualsiasi cosa, ma vai in un subreddit, no, in un sottoreddit, e lì ci trovi tutti quanti link e commenti su un certo tema. E Aaron Swartz è stato quello che l'ha creato. Poi, tra l'altro, un caso interessante, si è anche in realtà molto pentito di quel lavoro, ha detto, ma in fondo non è una delle cose che meno mi è piaciuto di quello che ho fatto, e comunque è tuttora un sito molto grande, no? E molto utilizzato. Collabora con Markdown, uno strumento tecnico di cui, di nuovo, se non siete molto in tecnologia non sapete, ma che è molto molto usato come sistema di scrittura dei testi. Collabora con il progetto Tor, un software per l'anonimato. Lui collabora scrivendo Tor to Web, un programma, anche quello ancora esistente, che permette, soprattutto è legato alla pubblicazione di siti anonimi, e che sostanzialmente va visto nell'ondata di di quello che stava succedendo con WikiLeaks, di quello che sarebbe successo con piattaforme del genere che essenzialmente pubblicavano documenti molto scottanti e volevano poterlo fare in maniera anonima e non censurabile. Tor to Web, diciamo, sì, è un pezzetto di questo puzzle di cui l'autore è stato sicuramente Aaron Swartz completamente. Quindi vedete come tocca davvero tanti dei concetti simboli, no? La comunicazione, i meccanismi aperti e decentralizzati, il software libero, l'anonimato, e poi va a toccare il tema del copyright, e lì, diciamo, la storia prende le pieghe più interessanti, nel senso che sono mosse che fa anche un po' più ambiziose e provocatorie, e più chiaramente si passa su un piano più politico, perché Aaron Swartz era un sostenitore delle Creative Commons, era un sostenitore del superamento del copyright, e su questo prova non soltanto partecipa a delle diciamo a dei passaggi più politici, delle campagne politiche per chiedere o fermare alcune leggi, ma fa anche alcune azioni che sono invece con l'intenzione chiaramente di creare un caso. La prima di quelle che fa è non sono nemmeno una violazione del copyright, ma essenzialmente negli Stati Uniti ci sono tutti i documenti governativi, a meno che non siano classificati come segreti, sono considerati senza copyright, quindi sono di libera diffusione. Ciò nonostante, viene comunque chiesto un prezzo per accedere a quei documenti. Quindi quello che fa Aaron Swartz è di scaricarsi in maniera, diciamo, con dei trucchi un sacco di quei documenti e poi ridistribuirli gratuitamente, che era un qualcosa che era contestato come illegale, pur non essendo tecnicamente una violazione del copyright.
Quindi era una questione più di pagamento dei diritti che non di diffusione di materiale impubblicabile, per capirci.
Sì, era una questione essenzialmente sul fatto che vari uffici di fatto prendevano un tot di soldi per pagina, cosa che penso avvenga anche in Italia, ma non nei suoi dettagli, ma non c'era formalmente un copyright. Mm-hmm. In teoria i soldi erano solamente per l'aspetto tecnico e di conseguenza la distribuzione era gratuita. E infatti su questo, diciamo, Aaron Swartz affronterà il processo, ma lo vincerà, perché risulterà che quello che lui ha fatto era legittimo. E da qui poi invece si passa ad un altro caso, a quello che invece non finirà per niente bene, che è il caso JSTOR. Ora, JSTOR ha un nome simile a Tor, il software per l'anonimato, ma non c'entrano niente, quindi lo dico perché a volte c'è della confusione, sono cose del tutto diverse. JSTOR è un archivio di articoli accademici ed è un archivio molto grande e che funziona in questa maniera: loro raccolgono tanti articoli e poi varie università si abbonano a questo archivio e di conseguenza ne hanno accesso. Che vuol dire che un'università ne ha accesso? Vuol dire che in genere le università trasferiscono l'accesso a chiunque sia dentro l'università o in base all'università, a chi abbia i ruoli giusti.
Certo.
Quindi magari dipende dal grado che sei, magari non tutti gli studenti hanno accesso, ma magari tutti i ricercatori, i professori, professoresse. Quindi questo è il meccanismo con cui funziona, che è un meccanismo piuttosto comune. Non so per esempio se la Sapienza abbia accesso a JSTOR, ma sicuramente la Sapienza ha accesso ad altri archivi, e se siete dentro la rete Sapienza potete accedere ai siti di queste riviste, che normalmente sarebbero a pagamento, ci accedete in maniera gratuita. Questo è un meccanismo piuttosto comune. Che cosa ha fatto? Aaron Swartz ha iniziato a scaricare tutto quello che poteva da questo sito, perché lui, siccome è ricercatore ad Harvard, aveva accesso a queste cose e ha iniziato a scaricarsele. Ora, qual è l'intento? Quale gusto c'è a scaricarsene? Probabilmente si può speculare che quello che voleva fare era poi di cercare di diffondere questo archivio che si era creato, o almeno di poter creare qualche caso, qualche situazione. Ma questo, diciamo, non è mai avvenuto nella pratica. Non è mai avvenuto perché le cose sono andate in questa maniera. Dunque lui inizia a scaricare moltissimi articoli, centinaia di migliaia di articoli al giorno, proprio al massimo delle possibilità, per cercare di scaricare tutto l'archivio di JSTOR, e lo fa da una stanzetta dentro l'università di Harvard, in cui attacca il suo portatile a un cavo, si mette lì sulla rete e inizia a scaricare. JSTOR nota questo e nota quindi un'anomalia che la segnala ad Harvard. I tecnici di Harvard, congiuntamente con l'FBI, scalano il caso e iniziano ad aggiungere iniziano un'indagine in cui Aaron Swartz non era indagato per violazione del copyright, ma per crimini informatici. E i crimini informatici sono crimini molto pesanti. Adesso, vabbè, siamo ad una decade di differenza e dall'altro lato dell'oceano, quindi vale quel che vale, ma per capirci, in Italia le violazioni del sistema informatico sono punite fino ad 8 anni di reclusione, quindi sono pene piuttosto consistenti. Su queste indagini l'FBI quello che fa è essenzialmente di mettere delle telecamere nei punti in cui sospettavano che Aaron Swartz stesse effettivamente lavorando al portatile per scaricare questi documenti, e con questi video essenzialmente costruiscono le prove del fatto che lui avrebbe scaricato molti documenti che tuttavia lui poteva scaricare. E questa è un po' l'anomalia, cioè l'accusa che gli veniva data era quella di aver scaricato cose che poteva scaricare, però di averlo fatto in una troppa grande quantità,
come se
fosse un limite associato che non era stato detto, ma che era implicito. Ora, su questo si costruisce un processo in cui le pene che erano sbarzo a fronte alle pene di reclusione sono parecchio alte, perché appunto non si parla di violazione del copyright. Se fosse stata violazione del copyright, le pene sarebbero state soprattutto economiche e probabilmente Aro Svazza potrebbe aver avuto le spalle più coperte, nel senso che essendo un personaggio noto pubblicamente, essendo le sue azioni sostanzialmente parte di un movimento lotta contro le assurdità del copyright, probabilmente avrebbe avuto del supporto. Ma naturalmente invece le accuse penali non hanno questa proprietà di poter essere condivise in maniera solidale tra più persone, e a quel punto invece si rischiano anni di reclusione. Nel processo, diciamo, è interessante notare come JSTOR, l'archivio, non insiste per portare avanti le accuse, vuole soltanto che le operazioni terminino, mentre l'FBI va avanti insomma, sostenendo che rubare è rubare anche i documenti informatici, che è una affermazione, è una banalità che sentiamo ripetere costantemente e che è incredibilmente falsa, nel senso che rubare è sempre rubare, ma il concetto chiave del furto è il fatto che il precedente proprietario perde possesso di un oggetto. Quando si fa una copia, questo non costituisce evidentemente un furto da questo punto di vista. Quindi il paragone con la copia non autorizzata e il furto è un paragone che davvero scricchiola da tanti punti di vista. Se poi consideriamo che quella persona era autorizzata a fare una copia, la cosa diventa ancora più ridicola. Gli atti finali sono il fatto che gli avvocati di Aro Svazza propongono un patteggiamento a 6 anni, l'FBI rifiuta il patteggiamento e 2 giorni dopo Aro Svazza si suicida, e appunto era l'11 gennaio del 2013.
Insomma, questa è la storia drammatica. Poi ovviamente, diciamo, il procedimento non è andato avanti per morte dell'imputato. O si è più parlato o a livello legale e giudiziario di questa questione? Ci sono stati altri casi simili?
Sento leggermente male, mi chiedo se si è parlato degli atti giudiziari.
Sì, scusami.
Negli atti giudiziari si è continuato a parlare, anche perché appunto, diciamo, il nome di Aro Svazza, per quanto magari non fosse il nome più famoso per il grande pubblico, era comunque un nome famoso. Uh-huh. Quindi diciamo non si poteva eludere questo. Dopo la morte di Aro Svazza tutti quanti hanno fatto un passo indietro e tutti quanti hanno detto che in effetti hanno fatto un po' un grande scaricabarile. Quindi JSTOR ci ha tenuto molto a ricordare che però non erano stati loro a insistere, anche se tecnicamente erano stati loro ad iniziare il tutto, però erano stati loro a insistere. All'interno vari giuristi hanno iniziato a dire che c'era stato un accanimento troppo grande da queste cose. Insomma, tutti quanti qui iniziavano a dire che non era colpa di nessuno. Quindi formalmente tutte quante le prese di distanza del mondo, naturalmente chissà come sarebbe andata, no? Nel senso che certo, se non si fosse suicidato, questo ovviamente è il grande sospetto. Comunque, diciamo, la memoria di Aro Svazza è sempre stata piuttosto proseguita, gli sono stati dedicati dei film, sono stati dedicati insomma veramente tante opere e tanti articoli, quindi è comunque un qualche cosa con cui ci si confronta. E ciò nonostante, sostanzialmente l'approccio che c'è sul copyright continua ad essere estremamente questo, perché naturalmente poi si fa un passo indietro sulla questione specifica, sull'aver rifiutato il patteggiamento, ma sull'approccio per cui non si possano scaricare illegalmente file a cui si ha tecnicamente accesso, questo continua a essere un qualcosa su cui invece l'atteggiamento dell'autorità non varia assolutamente, anzi.
È rimasto così. Senti, comunque, diciamo, al di là poi dei pericoli di idealizzazione, di santificazione, che poi gioco forza succedono in casi del genere, comunque parliamo di una persona che è stata dietro a Internet Archive, a Creative Commons, a Tor. Insomma, diciamo, tutto quello che bisognava fare in quegli anni l'ha fatto lui, o insomma quantomeno c'è stato in mezzo.
L'ha fatto lui, magari,
cioè, da solo, no, ecco,
andrei più cauto, nel senso che comunque Non so come dire, sono importanti le persone, a volte sono anche importanti le persone simbolo e visibili, ma sono importanti perché esisteva poi, no, un
ambiente
ancora nelle forme in cui c'è un movimento che gli sta dietro, anzi che talvolta invece sta avanti, no? Un movimento che gli sta intorno. Quindi sì, Internet Archive ha sicuramente il suo contributo, Thor, però per esempio lui, il suo contributo di Thor è stato importante, ma non direi che lui è centrale nel progetto Thor, anzi sicuramente non è mai stato centrale nel progetto Thor, però ha fatto parte di quella storia, sicuramente ha fatto parte di quella strada.
Senti, una cosa, diciamo, anche per rendere, come dire, più digeribile anche ai non addetti ai lavori, fra le varie realtà a cui ha partecipato, di cui si è interessato, c'è anche Wikipedia. Su Wikipedia, diciamo, lui ha aperto un dibattito, no? Riguardo chi effettivamente è dietro a Wikipedia, chi è effettivamente dietro agli aggiornamenti e se debba essere considerato un qualcosa Wikipedia in realtà poi organizzato solo da pochi, o se dietro ci sia in effetti la presenza di migliaia e migliaia di utenti. Avevo letto, come dire, di queste differenti interpretazioni dietro l'enciclopedia.
Sì. Grazie per la domanda, perché mi dà l'occasione anche per dire un qualche cosa che mi sembra di capire che spesso le persone non sanno e che mi sembra interessante raccontare. Cioè, Wikipedia, oltre a essere un'enciclopedia gratuitamente accessibile, che suppongo qualsiasi persona che abbia mai usato internet conosca, è anche una enciclopedia collaborativa, nel senso che chiunque può modificare e migliorare, si spera, un articolo senza nemmeno aver bisogno di crearci un account. Se devo andare su qualsiasi articolo su Wikipedia, per esempio su quello di Svarz, e cliccate, se cercate bene, c'è un tasto modifica e voi, premendo modifica, potete modificare la pagina. Il fatto che tante modifiche vengano quindi fatte da delle persone che magari, come dire, che non hanno degli utenti registrati, perché ci si può anche registrare, ci sono delle discussioni ed esiste un modo più strutturato di partecipare a Wikipedia. Wikipedia ha degli organi, diciamo, di democrazia interna, per cui si eleggono delle figure di coordinamento, delle figure decisionali, c'è tutto un sistema interno, quindi si può essere chiaramente molto coinvolti in questo mondo, ma si può esserlo anche pochissimo. Cioè, esiste la persona che vede un articolo, vede una parte in cui c'è banalmente un refuso, in cui, no, che ne so, magari manca, no, c'è una consonante di troppo, clicca sul tasto modifica, la toglie. E un grande dubbio è sempre stato: ok, questa cosa è tecnicamente collaborativa, ma chi la scrive davvero? Sono poche persone che sostanzialmente sono degli autori di enciclopedia nel loro tempo libero, delle persone che contribuiscono in maniera indipendente, estemporanea, o in realtà c'è anche almeno una terza categoria che è interessante dire, o sono le aziende e i soggetti coinvolti nelle pagine di Wikipedia che si autoscrivono Wikipedia da soli, perché questo fenomeno esiste ampiamente, no? Perché ogni azienda si riscrive la sua pagina Wikipedia,
ogni autore, ogni artista, insomma ce ne sono svariati esempi.
Sì, direi ogni megalomane, sinceramente, sì. con tutto il rispetto. La sua posizione, che aveva supportato con dei dati, era il fatto che, contrariamente a quanto si credeva, cioè si credeva che Wikipedia sostanzialmente la scrivessero un po' di persone molto motivate, un po' di persone che sempre si erano prese l'hobby di diventare degli autori di enciclopedia, e che poi delle persone ogni tanto, come vi ho descritto io, cliccavano su modifica e sistemavano una virgola, e riscrivevano una frase che non si capiva bene, aggiungevano un link e facevano delle modifiche minori. Quello che lui cerca di dimostrare è invece che è tutto il contrario. Il grosso dei contenuti li mettono degli utenti di cui in genere non si ha traccia, quindi sono degli utenti che si suppone estemporanei, mentre gli autori, diciamo le persone più coinvolte nel progetto, rimpaginano e rimettono insieme le cose che arrivano in maniera disordinata. E questo è, diciamo, un passaggio specifico di Wikipedia, che ha molto a che fare con un tema che in quegli anni andava tanto, che era sui sistemi essenzialmente di cosiddetta peer production, di produzione tra pari di contenuti. Di nuovo, non ricordarci che siamo in un momento in cui la peer production si capisce già molto bene che è molto spesso funzionale all'accumulazione di valore, essenzialmente, ma non ne è immediatamente e direttamente sempre cooptata. Quindi la peer production che ci si poneva al tempo come argomento di dibattito non è Facebook.
Perché poi sì, la mente va subito a quello come termine di paragone, però non è la stessa cosa.
Come dici?
Dico, va subito a Facebook la mente come termine di paragone, però non è la stessa cosa.
Non è la stessa cosa, sì, no? Se pensiamo a peer production, no, viene in mente, forse ho citato Facebook, ma magari non è nemmeno l'esempio migliore. Forse un esempio un po' più simile, no, a Wikipedia, ma che è chiaramente cooptato, sono i vari TripAdvisor, o le varie, certo, comunque siano, no? Cioè sono mille varianti, applicazioni, siti in cui le persone recensiscono delle cose, ma sono in genere applicazioni chiaramente che nascono da subito con una finalità commerciale, nonostante tutto il contenuto sia generato dagli utenti, che in genere è uno dei concetti chiave dell'essere della peer production, e al massimo le persone pagate probabilmente fanno moderazione, quindi tolgono le cose che sono chiaramente false, tolgono lo spam, fanno magari una verifica periodica, però sostanzialmente i contenuti ce li mettono agli utenti per un profitto che invece è completamente privatizzato. Ecco, al tempo questo si considerava che fosse solamente uno dei modi in cui poteva andare a finire, ma non il prevalente, o comunque aveva senso comunque parlarne della peer production, diciamo in ottica di interesse generale, e quindi il dibattito anche sul ma chi è che costituisce poi la vera giunta nella peer production. Cioè, questa peer production in realtà è una produzione di 10 persone che non hanno niente da fare, o è davvero una produzione dispersa e decentralizzata? E questo è stato un po' il suo contributo sul tema, diciamo, dell'intelligenza emergente dalle masse.
Benissimo, senti, per concludere, diciamo, a 10 anni dalla sua dipartita, quel tipo di attivismo e anche quel tipo di dibattito che poi adesso abbiamo cercato rapidissimamente di sintetizzare, è ancora presente oppure in qualche modo è stato superato dagli eventi?
Perché il dibattito sulla peer production, dici?
Quello sulla peer production in particolare, e in generale anche tutto quello che ha detto e ha fatto in merito al copyright, considerando che appunto 10 anni sono pochi, ma in questo settore sono tantissimi, ecco. Per cui come dire, che cosa c'è ancora di attuale e che cosa in qualche modo gli eventi hanno superato?
Vediamo. Ma secondo me il dibattito sulla peer production ha davvero molto perso di centralità e di attualità. E il motivo, forse qui torna veramente il fatto che Wikipedia ad oggi è uno dei pochissimi esempi in cui si può ancora parlare di peer production. Beh, un altro caso interessante è OpenStreetMap, tra i casi comunque grandi e conosciuti, che è un sistema di mappe libero, collaborativo e aperto, che produce però comunque delle mappe reali. Quindi se non volete usare Google Maps potete usare OpenStreetMap, che è una specie di Wikipedia delle mappe. E fa paura pensare, no, di guidare magari un'automobile su una mappa generata da chiunque e non da un'azienda autorevole, ma tant'è, a quanto pare funziona. Ecco, gli esempi di peer production sono di meno, non dico che vanno a scomparire, però mi sembra che per un po' questo modello è emerso come qualcosa che poteva essere dirompente, e a un certo punto mi sembra che sia diventato più che altro che la parte che era davvero socialmente dirompente, anche se in realtà andava a ripetere meccanismi ben noti, era la parte in cui piattaforme private e commerciali si nutrivano di dati generati dagli utenti. Questo è davvero il modello che entra adesso, e in genere questo non lo si chiama peer production.
Okay.
Sul copyright invece mi sembra che gli argomenti siano molto più attuali, perché la tensione sul copyright comunque non si è mai risolta. Cioè, se da una parte le leggi sul copyright purtroppo stanno lì molto statiche, Non sono però uguali le leggi sull'applicazione delle restrizioni del copyright, che sono qualche cosa su cui insomma già si vedeva in quegli anni, che invece per le norme generiche c'erano una serie di disposizioni che permettevano per esempio di censurare siti in tempi molto rapidi quando contenevano violazioni del copyright, di dover rispondere anche di casi più sottili in cui c'era la violazione del copyright, e soprattutto di un attacco in profondità con quel fenomeno che viene chiamato pirateria, nel senso che come sappiamo hanno dovuto cambiare, se pensiamo all'ordinamento italiano, tante leggi in realtà per fare sì, per riuscire a criminalizzare il fenomeno del peer-to-peer, quindi la possibilità di scaricare contenuti, diciamo in senso ampio, culturali da altre persone invece che comprarli, perché per farlo è servito cambiare la legge sul copyright e passare dal concetto di lucro al concetto di profitto, ecco, è servito passare a dire che non fa violazione del copyright solamente chi effettivamente trasferisce quei dati, ma anche chi indica agli altri come potrebbero farlo da soli, no? Quindi come se diventasse, facendo un esempio magari un po' strano, ma più o meno il senso è quello, come se, no, se qualcuno lo incontri per strada ti dice: ma sai dove posso andare se cerco, no, un po' d'erba? Tu gli indichi una zona dove secondo te qualcuno gliela venderà, fa sei anche tu colpevole di aver indicato le zone dove si possono commettere attività illegali. Questo è un po' il passaggio, e di cose del genere ne sono accadute tante, ne stavano già accadendo, ne sono accadute tante in questi 10 anni. Però va detto che probabilmente la giunta più grave, secondo me la mazzata più grande alla lotta contro il copyright, io credo che vada ricercata non tanto in strumenti legali, o almeno non prevalentemente strumenti legali, ma in strumenti tecnici che poggiandosi poi su strumenti legali hanno potuto fare sì che se il copyright fosse tecnicamente più complessa. Mi spiego meglio: se i file che si trovavano su Napster i primi tempi, Emule, Torrent, cose del genere, da dove uscivano fuori? Uscivano fuori dal fatto che qualcuno si comprava l'ultimo disco di un gruppo che gli piace molto, convertiva il disco in MP3 sul proprio computer e poi lo condivideva su internet. Questo è il procedimento, e dopo un po' tutti quanti lo condividevano, nessuno ne sapeva manco più niente di chi era la persona originale che si era davvero comprata il disco, ormai tutti quanti ci distribuivamo le copie. Quello che è successo è stato l'introduzione dei cosiddetti DRM. I DRM sono delle tecniche che rendono la violazione del la copia non autorizzata, se non impossibile, molto difficile. La parte interessante è il fatto che spesso non funzionano bene, quindi in realtà la violazione del copyright rimane ancora possibile, ma l'aver dovuto infrangere una barriera tecnica in più, anche se spesso questo si trasforma semplicemente nello scaricare il programma giusto che ti permette comunque di fare la copia non autorizzata, è considerata a quel punto come se fosse un furto con scasso. Cioè, se la copia non autorizzata è un furto, la copia non autorizzata utilizzando degli strumenti appositi per farla superando le violazioni è un furto con scasso. E quindi questo tipo di tecniche, senza dilungarci troppo, ha fatto sì che l'apparato penale che va a colpire la copia non autorizzata fosse molto più ingombrante e molto più pesante. Questo mi sembra che forse sia una parte che adesso è centrale e che al tempo non c'era, quindi chiaramente cambiano le sfumature. Poi si potrebbe parlare per ore.
Certo. Benissimo, si potrebbe parlare per ore, e lo farete sicuramente domenica sera per la vostra prossima puntata. Nel frattempo, appunto, mi sembrava giusto in qualche modo anticipare anche per, come dire, il pubblico generalista della mattina, mettiamola così. Ti ringrazio moltissimo, e l'appuntamento per continuare a parlarne, a sentirne, è domenica sera, allora, nel corso della vostra
trasmissione. Domenica alle 21.
Alle 21.
Grazie, un abbraccio.